Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate, bentornati a Sui Generis, Donne e altre stranezze, una trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i lunedì dopo il GR delle 10.30 e fino alle 11.30. Io vi ricordo che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it e che mi potete naturalmente scrivere a mordiglia@radiopopolare.it. Io sono appunto Elena Mordiglia in onda con voi nella prossima ora per parlare oggi di diversi argomenti, ma oggi ci concentreremo in particolare sul concetto di genere. Andremo a parlare di intersessualità. Che cos'è l'intersessualità? Quando pensiamo ai generi, forse molti di noi come prima cosa pensano alla binarietà del genere maschile e femminile. Ecco, beh, non è proprio così. Ci sono diversi modi di affrontare questa questione e uno di questi è pensare alle persone con una cosiddetta variazione delle caratteristiche del sesso. Ne parleremo con Michela Balocchi, che è curatrice tra le altre cose di un'antologia multidisciplinare che è appena uscita, che si intitola appunto Intersex. Andiamo a vedere di che cosa si tratta insieme. Nella prima parte di trasmissione invece andremo a parlare con Rachele Borghi, docente di geografia all'Università Sorbona di Parigi, e del suo testo Decolonialità e privilegio, scusatemi, e in particolare di come si applicano questi concetti all'idea del genere, appunto. E poi come sempre avremo la nostra Clarice Trombella che ci propone una musicista, lo fa in ogni puntata di Sui Generis, andremo a scoprire insieme chi è l'artista di oggi. Un brevissimo stacco e poi cominciamo con la nostra prima ospite, Rachele Borghi. Andiamo allora a dare il benvenuto alla nostra prima ospite della puntata di oggi, è Rachele Borghi, docente di geografia all'Università Sorbona di Parigi, ma non solo. Per la collana Culture Radicali di Meltemi Editore ha pubblicato il saggio Decolonialità e privilegio. Con lei vorremmo parlare della rappresentazione del genere o dei generi, proprio a partire da questo suo saggio. Buongiorno Rachele, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Grazie di avermi invitata.
Grazie a te di voler partecipare. Allora, cominciamo proprio dal tuo saggio, dal saggio di cui consigliamo la lettura perché è molto ricca e interessante. La cosa, diciamo, che si capisce subito è come il sapere occidentale, poi in particolare il sapere accademico, si autorappresenta un po' come il sapere, in qualche modo quello ufficiale, quello universale, tutto il resto è quantomeno subalterno. Che cosa vuol dire un approccio di questo tipo in una riflessione sul genere?
Ma significa innanzitutto andare a non solamente a decostruire il genere, come sappiamo, come costruzione sociale, non come dato biologico, ma anche il dato biologico come una costruzione sociale rispetto a un ordine e a dei parametri che sono considerati quelli della normalità, ma significa anche andare a vedere innanzitutto come il genere è andato a incrociarsi con delle categorie come quella appunto di razza, che hanno in qualche modo caratterizzato la produzione del sapere occidentale, a partire dalla conquista dell'America, e come le categorie di genere hanno in qualche modo permesso di inquadrare chi erano le persone dominanti e chi erano le persone dominate da questa prospettiva. Ecco, io credo che la cosa fondamentale oggi però appunto sia riflettere rispetto al genere legato alle altre categorie di oppressione, in particolare a quella della razza, ed è appunto su questo che poi mi concentro nel libro.
Perché quali sono le connessioni che tu hai trovato? Cos'è la decolonialità?
Allora, innanzitutto la decolonialità non è la decolonizzazione. La decolonizzazione è il processo politico che ha portato al processo storico, che ha portato alla cosiddetta indipendenza dei paesi rispetto all'occupazione dei paesi europei. La decolonialità invece è un pensiero, è un insieme di riflessioni e un insieme anche di proposte che parte dall'America Latina, quando si è formato questo gruppo chiamato Modernidad Colonialidad negli anni Ottanta, e che prendeva scienziati sociali, scienziate sociali dell'America Latina, per riflettere a come appunto la contemporaneità non era uscita dal colonialismo, ma piuttosto è ancora all'interno di quella che viene chiamata colonialità, ovvero un insieme di elementi che vanno a formarsi a partire dalla conquista dell'America, quindi 1492, dove abbiamo l'elemento del colonialismo che però si mischia agli altri, cioè al razzismo, si mischia al capitalismo, si mischia alla violenza, e quindi sono tutti degli elementi che vanno poi a costruire la società nella quale viviamo ora. Quindi l'approccio decoloniale non solo si occupa di mettere in luce i legami tra il passato e il presente, come viviamo ancora appunto sull'eredità coloniale, ma anche come di fatto non ne siamo mai usciti, proprio perché la colonialità ha creato, tra le altre cose, delle gerarchie, quindi delle persone che sono considerate l'umano e delle persone che sono considerate il subumano. Questo è qualche cosa che ha fortemente a che vedere sul genere, perché sappiamo bene che il soggetto occidentale si è formato a partire da un posizionamento che è quello del maschio bianco, e che tutto quello che non era maschio bianco andava ad essere subordinato, quindi la categoria donne, come anche appunto le categorie di razza. E anche adesso si è messo in luce come questo sia molto legato anche alla divisione per specie, quindi come anche lo specismo sia fortemente legato alla subordinazione per genere e alla subordinazione per razza, proprio perché i subordinati, i subumani erano considerati tanto più subumani quanto più si avvicinavano alla categoria di animale. Quindi la categoria umano, non umano, animale è stata la categoria che cioè il binomio, diciamo così, che ha permesso di definire chi era umano e chi no. E quindi no, le donne e le persone non bianche.
Ecco, il colonialismo, l'immagine del colonialismo è proprio quella di un maschio bianco che si inoltra e conquista la foresta vergine, quindi lì sì che c'è una figura che richiama la femminilità. tu fornisci una sorta di kit di montaggio, lo chiami proprio così, e il sottotitolo di questa parte del libro è dove si elencano gli strumenti del padrone che se li conosci li eviti e se vuoi glieli puoi tirare in faccia. Dici di più.
Ecco, allora, la mia idea è che seguendo Audre Lorde non si può distruggere la casa del padrone con gli strumenti del padrone, quindi non si può come dire, eliminare il sistema, distruggere il sistema con gli elementi del sistema. Detto questo, io sono una persona che è all'interno del sistema, al centro del sistema, perché lavoro all'università, sono titolare di una cattedra all'università e quindi dentro completamente al sistema. Allora mi sono detta all'inizio, ovviamente come tutti, con questa utopia di poter cambiare il sistema dall'interno, dice adesso faccio delle cose e riesco a cambiare così. Questa cosa non è stata possibile perché ovviamente il sistema è fatto per potersi difendere e espellerti il più possibile. Detto questo, tu hai la possibilità di capire una serie di cose e quindi capire di che cosa il sistema è composto. Allora, il sistema è composto da, ad esempio, appunto, le categorie di razza, la categoria di genere, che sono gli strumenti di oppressione. Allora, se non puoi distruggere completamente quelle categorie per il sistema, quello che puoi fare è appropriartene, cioè sapere che cosa sono, sapere che cosa sono e come tu in qualche modo partecipi all'oppressione e allo stesso tempo decidere che quella cosa lì non la vai più a fare e cercare di come dire, allontanarti dal ruolo di oppressore che il fatto di far parte del sistema dominante ti dà. Cioè, io credo che conoscere il genere, conoscere che cos'è il genere, conoscere come il genere opprime tutte le categorie, tutte le persone all'interno di un incrocio con la razza, ti permette di come dire, prima di tutto di fare un lavoro su te stesso, che è quello che Paulo Freire, che io cito molto, chiama coscientizzazione, cioè il fatto di capire, di fare un percorso che non può che essere collettivo per capire le cose e capire come intervengono nella tua vita. E poi non solo tu puoi decostruire te stesso rispetto al genere, ma anche puoi cominciare a non opprimere più gli altri rispetto a questo, per esempio assegnando le persone come maschio o come femmine. Allo stesso tempo, per la questione della razza, dire che la razza non esiste è negare l'effetto sociale che fa la razza, come l'effetto sociale che fa il genere. Se esiste un'assegnazione di genere, cioè il fatto che nel momento in cui nasciamo viene detto è un bambino o una bambina e questo di fatto produce quello che tu sei, anche se tu non hai scelto che tutti ti considerassero un maschio o una femmina, allo stesso tempo questa cosa funziona anche con la razza, cioè tutti, si dice che tutti nasciamo uguali, ma ci sono alcuni che nascono bianchi e quindi all'interno del sistema dominante e altri che nascono non bianchi e quindi potenzialmente all'esterno del sistema e comunque nell'oppressione del sistema. Io credo che questa cosa sia possibile evitarla nel momento in cui si fa un lavoro sui propri privilegi, cioè capire tu rispetto a come sei e come ti identificano gli altri, che ruolo sociale hai, come viene assegnato dal sistema, puoi in qualche modo capire quali sono i tuoi privilegi e quindi capire anche come usare questi privilegi non per opprimere, ma piuttosto per combattere nel campo che hai scelto. Per me questa cosa è molto forte con appunto la questione della razza e del genere, perché con la razza tutti noi appunto siamo assegnati bianchi o non bianchi, anzi noi le persone bianche non sono assegnate bianche proprio perché il bianco è neutro nella nostra società, non è considerato un colore, sono gli altri che sono di altri colori e quindi hanno ruoli diversi. Questo fa sì che nel momento in cui nasci bianco nasci già potenzialmente, nasci già con questo privilegio e quindi con potenzialmente un ruolo di oppressore. Ora, sapendo che essere bianchi è qualcosa che ti espone meno ai rischi, per esempio penso al rischio con la polizia, eccetera, quello che per me si deve fare è stringere le alleanze che diventano delle complicità nel momento che tu ti prendi la presa di rischio sapendo quali sono i tuoi privilegi. Il genere ha per me un effetto come dire, di potenziale oppressione nel momento in cui tu vai, in quanto assegnata donna, a entrare nelle politiche che dovrebbero essere di antidiscriminazione, ma che in realtà vanno a rafforzare attraverso il genere il sistema capitalista, il sistema dominante. Penso ad esempio a quello che Ferris chiama il femonazionalismo, cioè come il femminismo e le questioni delle donne vengono mobilitate per validare delle politiche razziste, no, per esempio assegnando gli uomini non bianchi dei potenziali violentatori, oppure quando si va, quando gli Stati Uniti andavano o vanno conquistare dei paesi dicendo che vanno a liberare le donne. Femonazionalismo è anche quello di molte donne che prendono il potere e quindi utilizzano questo potere per opprimere poi le altre persone. Allora, in un libro che pur criticabile, a me sembra un libro comunque che permette di riflettere abbastanza velocemente, perché lo si può leggere alla sera quando si va a dormire, che è Femminismo per il 99%, in quel testo le autrici appunto dicono che poco importa rompere il soffitto di cristallo, che è quello che blocca teoricamente le persone secondo il genere, quando poi a pulire i vetri per terra sono le donne non bianche, no? Quindi portando l'attenzione sul rischio sempre che tu da oppresso puoi essere oppressora.
Certo, è anche molto difficile far partire una riflessione quando si è in una posizione di privilegio, questo diciamo che credo che sia una cosa che possiamo dire, è uno sforzo ulteriore, è uno sforzo che forse è riservato a chi ha del privilegio e che ha anche degli strumenti per farlo, perché altrimenti diventa molto difficile.
Ma io credo che questa cosa, sì, questo è vero, credo anche però che gli strumenti si possano trovare. Io credo tantissimo nella, come dire, nel do it yourself in questo senso, e soprattutto io credo nel collettivo. Quindi io credo che il processo di coscientizzazione non si possa fare individualmente, ma si debba fare in collettivo, come un osservatorio su te stesso e sugli altri, per poter comprendere i propri privilegi e comprendere come questi privilegi non sono fissi. Cioè, tu puoi vuoi godere in un certo momento di un privilegio di genere, ma non godere di un privilegio di razza, o godere di un privilegio di classe, ma non godere di un privilegio di genere, per esempio. Quindi capire anche come si conformano, come si possono strutturare, come si possono mobilitare rispetto al contesto nel quale tu sei. Certo, capisco che cosa vuoi dire, nel senso che ci sono tanti anche testi, tante riflessioni che aiutano a coscientizzare, a prendere i privilegi, sono inaccessibili spesso per il linguaggio. E questo però è un po' colpa non delle riflessioni, ma di chi le scrive. E buonanotte. Io sono molto, molto fan di metodi come quello dell'arpantage, che è un metodo portato avanti dall'educazione popolare ed era utilizzato dagli operai dopo la Seconda Guerra Mondiale per leggere i testi importanti, i testi grossi, come appunto i testi del marxismo, eccetera, ed era una lettura collettiva, una lettura che io utilizzo negli atelier che organizzo, come anche tendo a portarla in classe, a cercare di usare questi metodi dell'educazione popolare all'interno dell'università. E poi io personalmente quello che cerco di fare è stato, e quello che cerco, ho tentato di fare nel libro, è stato cercare di allontanarmi dal privilegio di classe, che non è la classe sociale dalla quale vengo, ma piuttosto la classe universitaria, e reimparare a scrivere seguendo quello che dicono delle autrici come Belux, e che portano molto l'attenzione su come attraverso il linguaggio tu puoi opprimere Belux, Monique Wittig, eccetera, e quindi come il sapere debba essere veicolato in una maniera non elitista. Ma questo è per me una sfida che dobbiamo portare avanti tutti insieme, e della quale si può, vengono ovviamente chiamate in causa principalmente le persone che sono considerate legittime produttore di sapere, quindi le persone che sono all'interno dell'accademia, eccetera, sapendo che il sapere che invece deve circolare è quello che è all'incrocio della riflessione teorica e della riflessione e della pratica, che è quello che Paulo Freire chiama la praxi, cioè l'insieme di questo. Io non sono convinta che il termine praxi oggi ci permetta di uscire da questo binomio teoria-pratica e di pensare che non c'è una militanza da una parte e una produzione teorica dall'altra parte, ma che tutto è mischiato e tutto deve essere portato avanti in collettivo.
Senti, prima di proseguire ti voglio leggere un messaggio che ci è arrivato alla diretta di Michele, che ti chiede: le culture altre non distinguono i generi maschile e femminile, solo la nostra cultura occidentale cattiva fa questa distinzione? Nella tua analisi, insomma, che cosa, a proposito di questo e del mondo in generale, che cosa hai scoperto?
No, ci sono delle società, e anche non è solo una questione di posti, di tipi di società, ma anche di tempi, no? Quindi in alcuni momenti ci sono dei soggetti che sono considerati all'incrocio tra il genere femminile e il genere maschile, ma in realtà io di solito quello che faccio, io sono già passata dallo studio delle culture dette altre, perché io comunque sono laureata in arabo, ho fatto il dottorato in arabistica e ho fatto la tesi di dottorato sul Marocco, e adesso faccio fatica ad andare a dire e a parlare per le culture altre, perché appunto prima di tutto gli altri hanno qualche cosa da dire su se stessi, e quindi dobbiamo cominciare a guardare la produzione fatta dalle persone di quei contesti. E seconda cosa, perché anche questa concezione di altro è una concezione portata avanti dalla colonialità, perché l'altro è una costruzione occidentale, l'altro si costruisce rispetto all'io, no? E quindi l'io è l'io occidentale, bianco, uomo, eccetera, quel famoso che va a esplorare la foresta, a penetrare la foresta vergine, e quindi ha creato tutto il resto come altro senza denominarsi. Detto questo, anche la società cosiddetta occidentale ha avuto un momento di fluidità del genere più importante. Il problema è stato quando nell'Ottocento le categorie di genere sono diventate categorie scientifiche, cioè si poteva decidere di che cosa, che innanzitutto che dovevi essere maschio o femmina, e poi e non come come dire, i due poli estremi di un continuum, di una linea continua, ma come le uniche due possibilità di vivere, di stare dentro, di avere un'identità, e quindi tutto il resto è diventato patologia. Quindi la medicina nell'Ottocento ha costruito la figura dell'uomo e della donna e di tutto il resto come una patologia. Ovviamente l'uomo e della donna eterosessuale, perché poi appunto c'è l'eterosessualità che è diventata eteronorma, no? Perché appunto non è la pratica sessuale, è la normalizzazione o non la normativizzazione di una pratica sessuale che va all'idea di compensare di questi due generi complementari. Il problema grosso in realtà non è stato solo per il genere in quel periodo, ma è stato per tutto, per tutti i saperi, perché l'Ottocento è stato il momento in cui, soprattutto la seconda metà dell'Ottocento, le discipline si sono codificate in maniera forte, quindi sono nate tutte le discipline come le concepiamo ora, e quindi tutto il sapere è stato diviso in cassetti, come praticamente io dico si è messo a posto l'armadio, no? Quindi ogni cosa ha dovuto avere il suo posto, e allo stesso tempo si sono decisi i criteri per stabilire che cos'era il sapere vero e qual era il sapere falso, e quindi tutto il sapere prodotto al di fuori di queste categorie non era vero sapere, non è sapere scientifico, solo che appunto queste categorie sono state prodotte in Occidente e quindi riflettevano quella forma mentis lì, e tutto è stato subordinato perché ovviamente in Occidente si aveva la possibilità di decidere perché era dominante.
Ancora una domanda a Rachele Borghi a partire dal suo saggio Decolonialità e privilegio, e che ci ricollega anche un po' alla domanda che ci ha fatto Michele, e cioè cercare di capire a monte di tutto questo, si può fare un esercizio, quello di cercare di capire da dove si parla, da dove parlo è proprio anche il titolo di uno dei capitoli del saggio, e tu fai un tentativo di descrizione che io leggerei anche perché è divertente, mostra anche la complessità della propria autodefinizione. Tu scrivi: sono una transfemminista, donna cisgenere, europea, del sud dell'Europa, immigrata in Francia, bianca italiana, quindi piuttosto trash, non eterosessuale, lesbica, queer, con un posto fisso e anni di precariato accademico alle spalle, geografa di lingua genitoriale italiana, no English speaker. Lavoro come professora all'università, quindi il mio impegno femminista per la creazione di un mondo antioppressivo, antiautoritario, anticapitalista, antifascista, antisessista, anticlassista, antiagista, antiabilista, antispecista, si concentra principalmente nel contesto accademico. È questo il mio spazio di riferimento, lo spazio del mio quotidiano, quindi quello privilegiato da dove cominciare a cercare di cambiare il mondo. Ecco, con un'amica qualche giorno fa mi sono trovata a parlare proprio del tuo saggio. E lei mi diceva: ho provato a fare questo esercizio ed è difficilissimo, non sapevo da che parte cominciare. Ecco, io ti vorrei chiedere perché può essere importante, perché ci può aprire una serie di possibilità di riflessione provare a descrivere il nostro autoposizionamento.
Innanzitutto perché ci aiuta a lavorare, secondo me, a scale. Cioè, noi siamo proiettate, diciamo, verso l'esterno dal nostro corpo, l'esterno da noi, e siamo proiettate verso, come dire, la scala prima micro, non so, il nostro contesto familiare, poi il contesto lavorativo, poi il contesto della società, poi il contesto mondo, eccetera. Ecco, riflettere, di solito riflettiamo in questa maniera. In realtà il tutto invece è molto più mischiato, e fortunatamente io direi. Se tu cominci a pensare da dove guardi tu il mondo, quindi da dove tu sei e quindi da dove tu parli quando tu prendi la parola, come è il mio caso, no? Perché io poi, anche rispetto al ruolo sociale che ho, cioè che sono insegnante legittima produttora di sapere, il mio corpo e dove io parlo è un luogo di enunciazione, cioè io posso dire delle cose che hanno un effetto diverso proprio perché io sono un insegnante, non sono precaria, ma ho un posto all'università, in un'università come la Sorbona, e quindi pensare che quello che dico io è uguale a quello che dice un'altra persona non può essere così. Quindi io ho una responsabilità che devo prendermi rispetto a questo, non posso far finta che non sia così. Questo vale per qualsiasi cosa, perché nel momento in cui tu sai da dove parti, qual è il tuo percorso, quali sono gli elementi che vanno a comporre la tua vita e quindi a influenzare il tuo sguardo, e nel momento in cui tu gli espliciti queste cose, tu metti di fronte le persone non a un sapere, quello che produco io, che è visto come il sapere della scienziata sociale perché è legittimata, perché è universitaria, ma lo sguardo di una persona che ha fatto un certo tipo di percorso, che viene da un certo tipo di contesto, che ha cercato un altro tipo di contesto, che è, se vuoi, il prodotto del suo passato, del suo percorso, ma anche di tutti i suoi affetti, gli affetti, dell'amore circolante, dell'amore come dice Diana, porno terrorista e slavina, che sono per me sempre punti di riferimento, l'amore delle mie amiche, perché senza le mie amiche io non sono niente, amiche inteso come, come dire, tutte le alleanze, le complicità che tu vai a formare. E quindi come tu, facendo questo esercizio del da dove parti, tu sai anche quali sono i tuoi punti di forza e quali sono le tue debolezze. Debolezze che non è la debolezza in sé che deve essere per forza cambiata in punto di forza, ma è il fatto che ognuno di noi deve sapere quali sono i propri limiti, perché per me, per prendersi cura, diciamo, o meglio ancora, non so più se posso usare il termine cura, preferisco usare quello di tenerezza radicale, cioè la tenerezza radicale che tu dai verso il mondo per cambiare il mondo deve essere anche qualcosa che tu fai a te stessa. Allora, sapere da dove parti significa sapere, cercare di capire chi sei tu e fin dove tu puoi arrivare senza far violenza a te stesso, e poi da lì cosa puoi fare, come puoi fare per intervenire nel mondo. Ecco.
Ricordiamo ancora una volta Decolonialità e privilegio, il saggio di Rachele Borghi, edito da Meltemi Editore. Rachele, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, della collana Culture Radicali, io ci tengo molto, perché questo libro è anche proprio il frutto della relazione con Ippolita, che segue la collana e con cui ci sono stati tantissimi scambi, e quindi tantissime riflessioni non esisterebbero se non ci fosse stato il lavoro con loro, e quindi li ringrazio sempre, fanno parte del mio libro, ecco, e della tenerezza radicale.
E li salutiamo anche noi, naturalmente. Grazie Rachele, a presto.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Salutiamo Rachele Borghi, tra pochissimo andiamo a parlare di intersessualità.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esta fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar. Y esas coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos.
Los Hermanos, la magnifica voce di Lasa De Sela. E allora abbiamo parlato di generi con la nostra prima ospite, Rachele Borghi. Ma che cosa sono i generi? Quanti sono? Che cos'è il genere? La questione non è semplice come potrebbe forse sembrare. Uno dei modi di affrontare l'argomento è introdurre anche un'ulteriore nozione, che è quella di intersessualità, e cercare di capire qual è la situazione, ad esempio, delle persone con una cosiddetta variazione delle caratteristiche del sesso. Diamo bentornata su Radio Popolare, bentornata perché era già stata ospite della trasmissione I racconti delle ancelle, la bellissima trasmissione di Chiara Ronzani. Diamo il bentornato a Michela Balocchi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutte e tutti.
Michela, dottora di ricerca in sociologia e sociologia politica, tra le altre cose tu fai moltissime cose, oggi ti abbiamo chiamato perché tu hai curato un'antologia multidisciplinare che è appena uscita dal titolo appunto Intersex. Ecco, ho accennato poco fa al termine intersessualità, che ci fa un po' uscire da questo modello binario di sesso e genere. Ci aiuta a capire meglio di che cosa si tratta?
Sì, si usa il concetto di intersex per indicare diciamo tutte quelle variazioni nelle caratteristiche di sesso, in particolar modo chiaramente gli aspetti cromosomici, gli aspetti gonadici ormonali e le caratteristiche primarie e secondarie e sessuali, quindi l'aspetto anatomico e dell'apparato riproduttivo. È il movimento intersex che si è riappropriato di questo termine, che in realtà inizialmente era stato usato proprio nell'Ottocento dai medici che si approcciavano allo studio più approfondito del corpo umano e che stavano scoprendo quante differenze esistono appunto nel sesso biologico. Come così il concetto di genere è un concetto costruito socialmente, culturalmente, come diceva benissimo prima di me Rachele Borghi, anche il concetto di intersex è un concetto che nasce chiaramente da un lavoro umano, quindi è un concetto sociale, culturale, storico. Ed è un concetto che riprende, e questo lo dico in particolar modo parlando ai medici, al settore medico, che riprende quello che per decenni, quando il settore medico ha abbandonato il concetto di intersex per un concetto che riteneva più neutro, più scientifico, neutro tra virgolette chiaramente, sono molto critica su questo, il termine DSD, ovvero differenze, anzi a quel tempo nasceva proprio come disordini, disturbi dello sviluppo sessuale. Quindi appunto il concetto di intersex è andato a sostituire in chi fa attivismo per i diritti umani delle persone intersex il concetto di DSD, di disturbo nella differenziazione sessuale, utilizzato dall'apparato medico. Quindi è un concetto politico poi in realtà, no? Che è diventato un concetto politico, che però si rifà a questa classificazione, che è una classificazione medica, perché i corpi con variazione nelle caratteristiche di sesso sono stati fin da sempre, insomma, guardati o come qualcosa di mostruoso, di strano, o come qualcosa appunto dall'Ottocento e poi in maniera ancora più radicale dalla seconda metà del secolo scorso, corpi da modificare, da normalizzare, perché non rientravano appunto in quel binarismo di sesso genere di cui parlavate anche prima.
Certo, senti, tu hai cominciato a interessarti di questi argomenti circa 10 anni fa, ti volevo chiedere qual è la situazione che hai trovato 10 anni fa da un punto di vista degli scritti, della sociologia, dell'antropologia, anche della filosofia, e come poi, chiedendoti di fare un excursus purtroppo naturalmente un po' sintetico, come sono cambiate le cose in questi 10 anni e qual è la situazione oggi?
Sì, io ho iniziato 10 anni fa, dopo che nei precedenti 10 anni più o meno, sì, mi ero occupata proprio del concetto di genere, delle discriminazioni tra donne e uomini in senso molto tradizionale, quindi appunto a quel tempo ancora in sociologia da noi, alla facoltà di scienze politiche, non si parlava assolutamente di persone trans, di identità di genere, niente di tutto questo. E 10 anni fa mi sono imbattuta a Bologna in una persona che durante un convegno ha preso parola e si è definita una persona intersex, una persona ha spiegato poi che cosa intendesse dire. E quindi per me, diciamo, è stato un po' un cambiamento del percorso di vita, una sorta di illuminazione nel mio percorso di vita, che da quel momento, dal 2008, ottobre 2008, è profondamente cambiato. Io avevo già letto di Intersex mentre lavoravo sulla tesi di laurea, quindi addirittura il secolo scorso, e ne avevo letto in un saggio che è molto famoso, che è quello di Kessler, che parlava della medicalizzazione dei corpi dei bambini intersex negli Stati Uniti, e ne ero rimasta scioccata, perché ciò che veniva detto appunto è che questi corpi, in particolar modo quelli dei bambini con anatomia atipica alla nascita, i neonati, venivano medicalizzati, cioè venivano ridotti clitoride ipertrofiche, venivano tolte gonadi se non corrispondevano con i cromosomi del neonato, soprattutto veniva fatta appunto questa ricostruzione chirurgica dei genitali conformi, quindi o più verso il femminile o più verso il maschile. E quindi rimasi abbastanza sconvolta e pensai, però, e cercai di informarmi, e appunto, come dicevi tu, non c'era niente, non si trovava veramente niente in italiano su questo. E 10 anni dopo, appunto, incontrando questa persona, andai a parlare con lei, e da lì iniziò, diciamo, il mio percorso di formazione, in un contesto appunto in cui l'argomento era un argomento invisibilizzato, tabù, di informazione, soprattutto attraverso la rete, quindi attraverso video interviste di persone intersex, soprattutto statunitensi, perché il movimento nasce negli Stati Uniti. E poi di letture che pian pianino emergevano, tant'è che nel 2010, poco tempo dopo, diciamo un anno dopo, organizzai il primo convegno nazionale multidisciplinare sul tema, proprio a Firenze, chiamando tutte le persone, quelle poche persone che nell'ambito delle scienze sociali si occupavano appunto della questione, alcune delle quali poi si ritrovano anche in questa antologia. E nell'antologia però si trovano anche i due lavori pionieristici di Fausto Sterling, che è una biologa e studiosa di questioni di genere, che è stata sostanzialmente la prima negli Stati Uniti a mettere per scritto e a livello accademico a puntualizzare, diciamo, a fare una critica a questo binarismo di sesso che andava a toccare i corpi delle persone intersex. Era il 93. Questo saggio ancora in italiano non era stato pubblicato, noi l'abbiamo tradotto grazie a Laura Scarmoncin, e abbiamo tradotto sia il suo saggio del 93 che quello poi rivisto del 2000, e proprio grazie a questo suo saggio pubblicato in The Sciences che nasce il movimento intersex, perché una delle persone che avevano subito medicalizzazione non consensuale negli Stati Uniti prese parola, rispose a questo saggio dicendo: sì, è vero, esistono anche le persone intersex, sì, è vero, la dicotomia maschio-femmino non è sufficiente, ma non è sufficiente nemmeno pensare a una categorizzazione in 5 categorie, come faceva Fausto Sterling, che parlava di maschio, femmina, ermafroditismo vero, pseudoermafroditismo maschile, pseudoermafroditismo femminile. Cioè le variazioni intersex sono molte di più, non siamo molte di più. E da quella lettera aperta di Cheryl Chase iniziò il movimento intersex statunitense, e da lì poi mondiale. Ora non so se adesso sia la sua domanda.
Sì, beh, mi aspettavo, cara Michela Balocchi, che fosse difficile essere esaustive eppure sintetiche. Però intanto io vorrei dare dei riferimenti, vorrei dire che oggi, proprio oggi, il 26 ottobre, è la giornata internazionale della consapevolezza intersex. Da oggi partono 2 settimane di sensibilizzazione e informazione fino all'8 di novembre, che è un'altra data storica del movimento intersex. Ci dai qualche riferimento, dove possiamo informarci a partire dal sito che tu curi, che cosa possiamo leggere per capire di più?
Sì, allora, esatto, oggi è il 26 ottobre, è la giornata della consapevolezza intersex, che nasce proprio, marca l'anniversario del primo picchettaggio di un gruppo di attiviste e attivisti intersex e anche trans al convegno dell'Associazione Americana di Pediatri a Boston, quindi dal 96. E per informarsi io suggerisco 2 siti, quello di Intersezioni, che è scritto Intersezioni ma con la X cromosomica, quindi gioca sul concetto appunto di intersezionalità e nello stesso tempo appunto rimanda al focus del gruppo, del collettivo che ho fondato nel 2013 e che è il focus appunto sui diritti umani delle persone intersex, e il sito è www.intersezioni.it, e poi c'è un altro sito molto ben fatto che si chiama Intersex Esiste, quindi chi vuole informazioni può sicuramente leggere gli articoli che sono lì. E poi chiaramente rimando anche alla mia antologia, certo, che è uscita in realtà poi quasi un anno fa, ma con il Covid tutte le presentazioni sono saltate, quindi sembra che sia uscita ora, ma non è così. E quindi sì, poi chiaramente anche suggerisco di seguire il gruppo Intersezioni su tutti i suoi canali social, noi siamo su Facebook, siamo su Instagram, perché appunto aggiorniamo molto più di quanto non aggiorniamo chiaramente il sito, essendo un collettivo di volontari, insomma volontarie.
Ricordiamo allora Intersex, antologia multidisciplinare a cura di Michela Balocchi, che è stata con noi, edita da Edizioni ETS. Michela, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie mille a te e a tutti voi. Buona giornata.
A presto, altrettanto.
Ciao, ciao.
Ciao. E come sempre verso quest'ora finalmente arriva il momento della nostra rubrica musicale a cura di Clarice Trombella, che ci presenta in ogni puntata di Sui Generis un artista e poi ci regala un brano. Scopriamo insieme di chi ci parla oggi.
Voglio quello, voglio il trombone,
disse Melba col faccino appiccicato alla vetrina del negozio. Quando le chiesero perché avesse scelto quello strumento per il nuovo programma musicale scolastico, Melba semplicemente rispose:
è la cosa più bella che io abbia mai visto.
Il codice di comportamento delle scuole non appoggiava la scelta di un trombone da parte di una ragazza. Al contrario, le allieve venivano dissuase dal suonare certi strumenti e venivano indirizzate verso il pianoforte, il violoncello, il flauto, più affini al bon ton dei salotti per bene. Melba era una bambina acuta, istintiva, e sapeva cosa voleva. Sua mamma, nonostante non fosse molto convinta della scelta della figlia, le sembrava uno strumento troppo grande per la piccola, la sostenne. Così Melba ebbe quel che voleva e da quel giorno non si separò più dal suo trombone. Fu il classico amore a prima vista tra strumento musicale ed essere umano. Un anno dopo, a solo 8 anni, Melba suonava il trombone per la radio locale. Erano gli anni 30 e Kansas City era l'epicentro del blues e dello swing. La gente si riversava nelle piazze dopo il lavoro per ascoltare la musica di Count Basie, Benny Moten, Charlie Parker e Mary Lou Williams. Non fu difficile per Melba lasciarsi rapire da questo mondo. Ogni giorno la radio trasmetteva Count Basie e Jimmy Lunsford. Melba ascoltava rapita quelle melodie jazz, sognando di diventare una grande trombonista. Passava interi pomeriggi a suonare con il nonno. Seduti in veranda, lui alla chitarra e lei al suo amato trombone. Fu il nonno a insegnarle a suonare alcuni dei più bei spiritual. Nonostante le braccia troppo corte, Melba inclinava goffamente la testa per raggiungere la sesta e settima posizione sul suo trombone. Niente l'avrebbe fermata. Suonare quello strumento era il suo sogno. A 16 anni ottenne il suo primo lavoro come trombonista nell'orchestra del Lincoln Theatre di Los Angeles. La sua carriera musicale iniziò ufficialmente in quel momento. Cominciò a viaggiare in tutto il paese. Era ormai diventata un'eccellente solista. Si unì quindi alla band che stava accompagnando Billie Holiday in un tour attraverso gli Stati Uniti. Un'occasione imperdibile, che però si rivelò un'esperienza molto complicata e dolorosa. Fu proprio durante durante quel tour che Melba si rese conto delle condizioni a cui erano sottoposte le donne musiciste. Vessazioni, discriminazioni e abusi sessuali erano all'ordine del giorno, anche da parte dei musicisti dell'orchestra stessa in cui suonava. Il suo talento non contava, peggio, non veniva nemmeno preso in considerazione in quanto musicista donna. Fu così doloroso che decise di abbandonare la sua carriera da trombonista e ritirarsi a Los Angeles. Aveva scoperto cosa significava essere una donna all'interno di un'industria musicale prettamente maschile e maschilista. La passione, il talento, il merito, la dedizione e anni di sacrifici non erano stati sufficienti a scalfire quel sistema di pensiero e di abitudini. Nel 1958 Melba decise di creare un quintetto di sole donne musiciste e di dedicarsi alla composizione. Scrisse per molti musicisti di rilievo, tra cui Marvin Gaye e Duke Ellington. Nel 1973 si trasferì in Giamaica, dove insegnò musica alla University of West Indies, per poi rientrare 6 anni dopo in America. Continuò imperterrita a suonare, a comporre e a riarrangiare finché il suo cuore non l'abbandonò nell'aprile del 1999.
Io vi lascio con le note di Melba Liston con il blues Melba e vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo, come sempre dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio. Una buona settimana a tutte e a tutti da Elena Mordiglia, a presto.